bentornati a Non Solo Poli da Radio Onde Quadre, un Politecnico di Torino. Diciamo che giorno è?
Oggi? Oggi è 29 novembre.
È 29 novembre, una data importante. No, è, non è vero, non è successo.
È sera
niente.
Del 29 novembre, si può dire quasi 30 ormai.
Sì, quasi quasi.
Abbiamo salutato tutti i nostri ascoltatori.
No, ma li salutiamo.
Ma li salutiamo, perché noi di Non Solo Poli vi vogliamo bene. Salutiamo
molto
anche
bene, sì.
Marco. Salutiamo me. Salutiamo Marinella. Antonio in regia e Francesco
che adesso
in regia.
È disperso da qualche parte e non
Francesco
lo vediamo.
Da qualche parte. Dai, cominciamo subito. Carichi con l'indice.
Sì, oggi andiamo di fretta. Quindi l'indice lo direi tu, come al solito.
Allora, oggi parliamo di diverse iniziative, tra cui Talenti per l'impresa e Reading Economics. Poi intervisteremo il nostro studente del giorno che
oggi arriverà in medias res, cioè in mezzo alla puntata in...
Ma vi promettiamo che arriverà.
Arriverà.
Parleremo di Young Euromed Entrepreneurs Interculturality e del ciclo di conferenze con Lawrence in Arabia.
Si è messa in difficoltà da sola con questa.
Sì, se sapevo non la mettevo. Ci sarà la rubrica classica di Nerd Waves. Parleremo di un premio che si chiama Ingegnere Innovativo, del progetto Operatori Museali e Disabilità e per concludere il nostro Lo Sapevi Che, la notizia più attesa della settimana.
Fremo al solo pensiero di Sapevi Che. Vai.
Andiamoci ad ascoltare la sigla.
E partiamo con l'annuncio numero uno, e questa è roba forte, ragazzi, perché il rettore magnifico Marco Gigli ha l'onore di invitare all'inaugurazione dell'anno accademico 2012-2013, il 5 dicembre 2012, che è un mercoledì, in Aula Magna Giovanni Agnelli. E a questa, all'inaugurazione di quest'anno, beh, ci sarà lui, il mitico. Il nostro comandante in capo supremo delle forze istruttive della pubblica istruzione.
Dai, diciamo come possono iscriversi piuttosto di temporeggiare, vai.
No, non temporeggiamo. Va bene, dovrete fare un'application, penso, al www.swas.polito.it/eventi. Però credo che si possa partecipare solo se si è rappresentante degli studenti o qualcuno di importante, e lo daranno in streaming nelle varie aule.
Andate.
Però comunque quello che
verificare.
Volevo dire io è che dovrebbe esserci anche il nostro ministro Francesco Profumo.
Non lo so se c'è.
Non lo so,
io letto. Andrei subito col secondo annuncio, a dire la verità.
E andiamo con questo secondo annuncio.
Abbiamo tantissime notizie oggi, perché martedì 4 dicembre dalle 14 alle 16 presso l'aula 1T di Ingegneria del Cinema e Mezzi di Comunicazione, cioè praticamente lato Corso Castelfidardo 30, praticamente l'ingresso di via Boggio, si terrà un seminario con la società Stefilm dal titolo Vinilmania, quando la vita corre a 33 tiri. E mi raccomando, l'ingresso è libero, non mancate. C'è un altro annuncio ancora.
Ma qui non c'è il Kaiser Francesco Profumo.
Oddio,
grazie per avermi
messo. Ricordo la memoria.
Va bene, il Politecnico di Torino, come negli anni scorsi, prenderà parte dal 29 novembre al 2 dicembre al Salone Project Italia 2012, tecnologie e servizi per la protezione civile e ambientale, presso Lingotto Fiere Torino. Alcuni dei nostri dipartimenti, cioè del Politecnico, saranno presenti con prototipi e ricerche, e i professori Andrea Carpignano e Sebastiano Foti
saranno... Carpignano è il mio professore.
E Foti è il mio professore. No, in realtà non è il mio professore, ma è comunque dell'area nostra. Referenti del Salone del Politecnico di Torino. E saranno relatori di alcuni seminari. Gli orari d'apertura sono giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 20 e venerdì dalle 10 alle 22. Ingresso è gratuito, ma con registrazione al sito www.protec-italia.it. E adesso che ci siamo sparati queste news alla velocità della luce,
possiamo andare alla vera notizia di questo intervento.
Vera notizia, abbiamo 30 secondi per
allora
dirla.
Abbiamo due iniziative che si chiamano una Talenti per l'impresa e l'altra Reading Economics, la cui scadenza per l'invito e le candidature è fissata per il 3 dicembre 2012, e entrambi sono due corsi che si terranno nel periodo gennaio-giugno 2013. Parlaci un po' della prima, Marco.
Cioè di Talenti per l'impresa?
Esatto.
È un corso che offre agli studenti e laureati competenze manageriali e strumentali in materia di imprenditoria. Quindi niente, insomma, fuffa come al solito. No, è indirizzato, scherzo. È indirizzato sia a chi abbia già una specifica idea imprenditoriale, sia a chi fosse interessato all'argomento ma non avesse ancora una specifica idea imprenditoriale. La struttura è fatta di workshop, attività, team building, in italiano e in inglese.
In English, please, Matt.
In English. Offre inoltre un weekend finale di formazione a quello di esperti provenienti da incubatori di impresa del Regno Unito. E per i 15 migliori studenti una settimana di formazione nel Regno Unito, United Kingdom, piace? United Kingdom, presso un incubatore di impresa. Quindi anche loro ce l'hanno l'incubatore di impresa come quello che
come
c'è qua fuori.
Come quello abbiamo noi.
Saranno ammessi complessivamente 80 partecipanti. Al fine di agevolare la partecipazione al corso, le attività si svolgeranno prevalentemente di sabato. Quindi se avete voglia di dormire il sabato, non iscrivetevi.
Oppure tu stai qui tutta la settimana e il sabato te ne vai nel Regno Unito e poi torni.
Non lo so se è proprio il sabato nel Regno Unito.
Ho detto una sciocchezza. Per la Reading Economics, invece, si offre agli studenti iscritti ai corsi di studio... Ah, questa iniziativa si offre agli studenti iscritti a corsi di studio indirizzo economico-gestionale una serie di lezioni, seminari, workshop e tanto altro. E ovviamente gli studenti più assidui e meritevoli potranno usufruire di ulteriori strumenti di apprendimento come corsi addizionali di inglese, soggiorni formativi e tante cose belle. E saranno ammessi complessivamente 50 partecipanti e i due bandi sono già disponibili su fondazionecrt.it. E ok, io direi che abbiamo finito con l'annunciare le nostre notizie e possiamo ascoltarci la prossima canzone.
Canzone di maggio, Fabrizio De André.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Welcome to Nerd Waves. Ci siamo? Regista, posso parlare? Ciao a tutti.
Sì.
Grazie regista. Ben ritrovati all'ottava puntata di Nerd Waves, solo qui a Non Solo Poli. Lo so che vi siamo mancati per una settimana, per questo siamo tornati per parlarvi di un argomento super interessante. Oggi parliamo di telefono cellulare. Nel 1946, pensate un po', nasceva il primo telefono cellulare, che era simile a una valigetta con un tastierino numerico dal quale si potevano comporre dei numeri per appunto fare delle telefonate, a pochissimi altri c'erano pochi interlocutori, dato il costo, l'elevato costo del dispositivo, e quindi non era una tecnologia così diffusa come si può pensare. Esistevano allora soltanto due compagnie telefoniche, la Bell Systems Mobile Telephone Service e l'Illinois Bell Telephone Company. Pensa un po'. Dall'epoca, dal 1946, quanto sono passati? Una settantina d'anni?
Forse sì.
In una settantina d'anni i cellulari si sono ridotti di dimensioni, ridotti di peso, ridotti di prezzo, fino ad arrivare partendo da un cellulare che non aveva un sistema operativo ma funzionava con quattro pin, un po' di componenti elettronici messi quasi a caso per quello che possiamo capirne noi oggi, fino ad arrivare agli smartphone, che sono sottilissimi, ci permettono di leggere la posta elettronica, ci permettono di andare su internet, su Facebook, e senza i quali la stragrande maggioranza delle persone che lo possiede non può più vivere.
Non facciamo pubblicità, su, su.
Ah, non ho parlato di nessun sistema operativo, di nessun brand,
ecco,
vedi?
Appunto, mi anticipo.
Ah, va bene, infatti non dirò nulla, a parte che un po' di pubblicità devo farla per forza, perché oggi parliamo di telefoni flessibili. Se ne parla ormai da anni. Tutte le compagnie, tutti i produttori di cellulari e di altri dispositivi tipo tablet promettono la messa in vendita, la produzione a brevissimo di questi cellulari, ma non se ne vedono. Si vedono immagini su Google che sono puramente di design futuristico, ma non si percepisce ancora praticamente quando sarà messo in vendita un prodotto del genere. Ebbene, Samsung, according to the British Daily Mail Reports.
Notare l'inglese.
Mamma mia, sono un inglesino proprio. Bevo il tè alle 5. Comunque, in accordo, cioè, secondo questo giornale, dall'anno prossimo, anno 2013, Samsung sarà il primo produttore di telefoni flessibili. Quindi state attenti dal prossimo anno a quello che avete in tasca, perché potrebbe non essere il solito scontrino accartocciato, ma il vostro cellulare flessibile che si piega e si strapiega, e potreste quindi buttare via il cellulare piuttosto che lo scontrino. Fate molta attenzione. Questi cellulari permetteranno la riduzione ovviamente del peso del telefono stesso, la riduzione del costo del telefono grazie al materiale che dicono sia economico, e aumenterà la durata del cellulare stesso in quanto sarà meno sottoposto a stress essendo un materiale flessibile. E questo telefono sfrutterà una tecnologia nuova dal punto di vista della telefonia, in quanto stiamo parlando di OLED. Antonia, che è una grande ingegnere elettronica, voleva per forza farlo sapere a tutti. Sai che cosa sono gli OLED?
Ovviamente no.
Come ovviamente no? Vabbè, no,
sì,
non è...
va bene, lo so.
Ah,
però...
vedi, però lo dico io.
Va bene.
OLED è l'acronimo di Organic Light Emitting Diode, ovvero diodi che emettono una tecnologia innovativa permette al display del cellulare di creare luce propria, differentemente da quanto avviene nei telefoni LED. Non si sa bene come funzioni, perché ci vorrebbe un tecnico per spiegare il funzionamento. Io sono un emerito ignorante in questo campo, quindi non vi dirò nient'altro. Sappiate solo che parliamo di tecnologia innovativa, di qualcosa che durerà di più, costerà di meno e probabilmente sarà nelle nostre tasche al massimo tra un paio d'anni, il tempo di produrlo e di far abbattere i costi, perché non vogliamo di certo comprare telefoni da 1200-1300 euro.
E se abbiamo la fine del mondo fra poco?
Non
vedremo mai questi cellulari.
Se fossimo sicuro che finisse il mondo, io smetterei anche di studiare, mi dedicherei ad altro, non so.
Allora nel frattempo dici tu?
Sì, nel frattempo continuiamo a sperare, lavoriamoci su e speriamo di avere l'anno prossimo questi cellulari, questa tecnologia molto più innovativa di quella che abbiamo adesso.
Fanculo in Maya.
Non si dice in radio, dov'è Marinella Bacchettarti? Non c'è? Va bene, allora io direi che siamo giunti alla fine del nostro intervento e direi di andare ad ascoltare la prossima canzone, che se non erro è You Shook Me All Night Long dei AC/DC. We'll be right back.
Eccoci ritrovati dopo Nerd Waves.
E dopo che avevamo perso Marco a fare il finto chitarrista durante la pausa.
Io sono un ottimo chitarrista da hair band.
Visto che si parla di termini inglesi, perché lui dice hair band, io dico Young Romance Entrepreneurs Interculturality.
Qualsiasi cosa significhi.
Qualunque cosa sia. Si verrà, dovrà essere presentata la candidatura entro domenica 2 dicembre di quest'anno, attenzione, non dell'anno prossimo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino infatti ospiterà dall'11 al 15 febbraio 2013 20 giovani imprenditori dell'area euro-mediterranea per un corso di formazione teorico-pratico sugli strumenti e i modi di avviare un'impresa sociale nel loro paese di origine. Quindi tutta cosa di business, oggi ci buttiamo sul business.
Ma basta architettura, basta, business oggi.
Mi sento l'animo di gestionale che esce fuori. Perché
io
ero gestionale prima. Il corso vuole fornire ai giovani imprenditori o aspiranti tali gli strumenti per sviluppare la propria impresa sociale, ricercare finanziamenti a livello nazionale, soldi, come andare a elemosinare soldi, e internazionale, e affrontare le sfide interculturali insite nel contesto sociale in cui opereranno. Il corso sarà aperto ad appartenenti ai 26 paesi che si affacciano sul Mediterraneo, quindi imparate la geografia, vedete se siete sul Mediterraneo e poi partecipate, di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in possesso di un diploma di scuola superiore.
Se uno è in Lombardia può partecipare, non si affaccia sul Mediterraneo direttamente.
No, forse no. Per partecipare occorre inviare la propria candidatura aderendo al bando Young Euromed Entrepreneurs in Interculturality entro 2 dicembre, l'avevamo già detto.
E allora partiamo con un'altra notizia, perché oggi andiamo speditissimi, ne abbiamo una valanga. Ciclo di conferenze con Lawrence in Arabia. Ogni martedì e mercoledì, ore 19.30, aula 5 del Politecnico di Torino, che è in sede Corso Duca degli Abruzzi. Di cosa si tratta? Nell'ambito dell'iniziativa Con Lores in Arabia, curata da Sherif El Serbaye, che non so chi sia né come si legga, è organizzata dall'associazione Inturin, grazie al contributo del Politecnico di Torino e della Campagna di San Paolo, della Compagnia di San Paolo, non la Campagna di San Paolo,
i boschi, le campagne
di San Paolo, nei pressi di San Paolo del Brasile. Sono previsti incontri, conferenze, presentazioni e proiezioni su tematiche legate all'attualità, storia e fede nel mondo arabo-islamico. Quindi insomma una bella apertura da parte del Politecnico, questi islamici che... insomma.
E io direi finalmente.
Finalmente, sì. Facendo un po' controversa questo. Va bene, comunque, tutti gli incontri abbiamo già detto che si svolgeranno presso il Politecnico di Torino e sono gratuiti e aperti al pubblico, fino a esaurimento posti, quindi... E probabilmente c'è anche la selezione all'ingresso, se hai la camicia oppure no. O una cosa del genere. Le conferenze sono già cominciate la scorsa settimana, ma continueranno fino al 19 dicembre. Quindi qualora foste interessati è ancora possibile partecipare, sbrigatevi, andate e apritevi al mondo arabo. Con Lores, in Arabia.
Beh, andiamoci ad ascoltare la prossima canzone.
E questa la leggi tu.
Perché? Blue Oyster Cult.
Don't Fear the Reaper. Eccoci qua tornati ancora con le notizie. Adesso parliamo di premi, ecco.
Finalmente.
Finalmente, ci mancava la notizia premio.
Premi uguale soldini, soldini uguale felicità. E felicità uguale felicità, punto. Lo step felicità.
Basta con i sillogismi.
Oggi parliamo di premio per l'ingegnere innovativo, il cui bando scade il 3 dicembre alle 24. Quindi
qui
non
avete
il 3 dicembre
tempo.
Così oh, il 3 dicembre sono le 4, basta, no, alle 24, quindi avete tempo fino a mezzanotte.
Tutti andranno lì a fare la playa a mezzanotte come al solito, l'ultimo secondo.
Esatto. Allora, parliamone un po'. L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino, in collaborazione con la Commissione Ingegneri per l'Innovazione, organizza addirittura la terza edizione del Premio Ingegnere Innovativo, che io non avevo sentito gli altri anni, però è sempre bene sapersi. L'iniziativa è rivolta a tutti gli iscritti dell'Ordine torinese, quindi noi no, con l'intento di individuare l'ingegnere agente di innovazione, che attraverso le proprie competenze e l'attività svolta all'interno della propria organizzazione si è maggiormente distinto nella realizzazione di un progetto fondato sull'innovazione come elemento competitivo e caratterizzante.
E qui, rullo di tamburi, al vincitore spetterà un premio di 1.500 euro. Al secondo e al terzo classificato rispettivamente 1.000 euro e 500 euro.
Che non dispiacciono comunque.
No.
Ma come si può partecipare? Per poter concorrere è necessario inviare entro le 24, come ho detto prima, del 3 dicembre, la documentazione seguente. A. Modulo di richiesta di partecipazione, il cui link lo troverete dove vi diremo dopo. Il proprio curriculum vitae, l'application form e una presentazione con slide del corso, del caso di innovazione che uno vuole proporre.
La documentazione completa deve essere inviata in formato PDF alla mail eventi@ording.torino.it specificando in oggetto Premio Ingegneri Innovativo 2012. E entro lo stesso termine il partecipante, appena l'esclusione, dovrà far pervenire alla segreteria dell'ordine in busta chiusa la documentazione di partecipazione completa in formato cartaceo, debitamente sottoscritta, e farà fede alla data del timbro postale.
Hai visto? Addirittura sembra come quando, vabbè, come un concorso alla fine.
La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della tradizionale festa natalizia dell'ordine degli ingegneri della provincia di Torino, che noi, a cui noi andiamo sempre, partecipiamo ogni anno. Tu ci partecipi alla tradizionale festa?
Come no, ho già il cappellino nuovo quest'anno, quello col pompon bianco, rosso col pompon bianco.
Ultima cosa, ma non ultima per importanza, la documentazione delle case Historis di innovazione premiate e quelle ritenute più meritevoli sarà pubblicata online sul sito dell'Ordine torinese nello spazio Galleria di Innovazione.
Hai visto?
Quindi verrete anche premiati con questa
pubblicazione.
Comunque penso
che sia rivolto più agli insegnanti, ai dottorandi che magari sono già iscritti all'ordine, perché purtroppo per noi studenti,
per uno studente,
no, non è una buona iniziativa per noi.
E detto ciò, possiamo annunciare la prossima canzone, Peace of Mind, Boston.
Thank you.
Bene, finalmente è arrivato l'ospite, il tanto atteso.
Ce l'avevamo davvero l'ospite.
Tanto atteso, santo, detto Santuzzo. E io l'ho, cioè, detto da me Santuzzo, chiaramente.
E quindi si può anche intuire un po' da dove viene.
Buonasera, sì. E diciamo che è un nome
nordico
che si usa molto in Trentino.
Bolzano, sì. Quelle parti là, insomma, sì.
Dici, da dov'è che vieni?
Ma l'accento non tradisce.
L'accento non tradisce, effettivamente.
Io vengo dalla provincia di Reggio Calabria, un paesino di nome Santo Feme.
Non l'avrei mai detto.
Santo Feme.
Santo Feme.
Quindi è uno studente fuori sede.
Sì, come tanti.
Oggi abbiamo lo studente è fuori sede, studia al Politecnico, uno studente perfetto.
Questo lo vedremo.
Raccontaci la tua esperienza, cos'è che studi?
Telecomunicazioni. È una scelta che ho fatto ormai nel lontano 2006, cioè che sono anche qualche anno fuori corso. Diciamo che questo è anche frutto di una scelta che è stata ponderata poco, perché subito dopo il liceo non ho mai riflettuto su cosa volevo fare.
Ma aspetta, questo vale per tutti, cioè sì. Tutti fanno una scelta a cazzo quando si iscrivono all'università, più o meno.
Più o meno, la mia è stata molto, perché mancavano uno o due giorni alla scadenza di qualsiasi data, termine per l'iscrizione. Con un mio amico, ritrovati in un bar, diciamo, allora ci iscriviamo all'università. Bah, sì. E che cos'è? Bah, dicono che ingegneria sarebbe adatta per noi. Ingegneria. Allora ci colleghiamo, cerchiamo di capire tra tutte le facoltà quale l'ingegneria quale ci piace. Telecomunicazione aveva un nome simpatico.
Pensavo che avesse preso la guida del Politecnico e avete fatto
Quindi lui è uno di quelle poche persone iscritte a ingegneria che
si è scritto quando era ubriaco.
Ha un responsabile, cioè lui può prendersela col suo amico che gli ha detto ingegneria adatta per noi. Io sì, per esempio, non posso prendermela con nessuno, perché addirittura mi dicevano: no, ma ingegneria dura tanti anni, fai qualcosa tipo infermieristica che dopo 3 anni lavori, e quindi non me la posso prendere con nessuno. Invece tu, fortunatissimo.
Già. Ma ne riparli mai col tuo amico di questa scelta infelice?
Sì,
ma non ne parlate, è un tabù.
Non si parlano più.
Ma ti ricordi quella volta? No. Zitto. Quella volta? No, non niente. Va bene, ma dopo questa scelta che hai fatto un po' così casuale, come ti sei trovato? Cioè, ti è piaciuto? Te ne sei pentito?
Guarda, il poli per chi... a chi piace...
questione di gusti, sì, cioè...
Che a uno piacciono determinate cose da studiare. È una cosa... cioè,
uno dei gusti forti, insomma.
Sì. Gente... è il posto perfetto. Se poi hai voglia anche di qualcos'altro...
Ah, quindi praticamente tu... vieni da dentro il Politecnico per dire quello che ci hanno detto quelli che venivano da fuori, cioè che in ingegneria, insomma, ci chiudono la mente con...
No, in realtà secondo me l'aprono la mente, perché io, secondo me, durante i miei anni al Poli sono cambiato tantissimo, spero in positivo poi.
Sì, sì. Ma anche a me mi hanno aperto tanto la mente, e non solo la mente.
Ti hanno dimenticato di richiudere, ma...
Sì, sì.
L'hanno aperto, mi hanno fatto vedere...
Quindi tu in qualche modo... Ma loro mandano cose random ormai.
Sì, a caso,
lui,
a caso.
Ma questa scelta la consiglieresti quindi, oppure o la consiglieresti nella
serie? Sì,
secondo
me il pole come base, soprattutto i primi anni, aiutano tanto ad aprire la tua visuale del mondo. Poi secondo me c'è il punto dove
poi puoi andare via dopo i primi anni.
Ci vorrebbe una scelta coraggiosa, nel senso, se non ti accorgi che proprio quello non è il tuo mondo, andare tutt'altra parte, come molti fanno, che
tipo
magari...
marinaio, vai, parti con un veliero.
Molti, come sappiamo, noi iscritti al Poli, che iscrivendosi in una ingegneria molto tecnica poi passano a gestionale, oppure se ne vanno a psicologia, a lingue.
Sì, sì. Beh, se la fai grossa, sì, cioè, sì, io sì. Anche se la maggior parte che conosco hanno fatto ingegneria e architettura, cioè quando sono saltati, ma poco
prima poco facoltà.
Sì, sì, sì.
Quindi da quanto ho capito si è trovato bene, almeno i primi anni gli sono piaciuti, e quindi rifaresti, sì, anche la stessa scelta.
Pure perché i primi anni me la sono fatta girando l'Europa e non stando dal fuori, però dico...
E sono stati belli comunque.
Molto belli.
Va bene, la regista ci fa di tagliare di brutto. E quindi annunciamo la prossima canzone, che l'annuncerai tu, santo.
Going Nowhere Fast, Joy Ramon.
Bene, eccoci tornati con le notizie. Ma vi assicuriamo che Santo adesso è qua con noi e ci rimarrà almeno fino alla fine della puntata.
Ma perché non ci facciamo mettere quella là dello studente di nuovo che mi piace un sacco? La stavo pensando.
Qual è quella dello studente che ti
piace?
Vabbè, non lo so, a me non piace, mi dà fastidio quando me la sento in cuffia.
È carinissima, adesso ci stavo pensando. Se tutti gli interventi li facessimo così?
No.
Così?
No. Comunque.
Grazie Antonio, grazie.
Mannaggia.
Dai.
Vabbè, torniamo alle notizie, che poi Antonio ci taglia. Come sei ritornato sull'altro jingle?
Sì, anche perché la notizia di adesso è un progetto per operatori museali e disabilità. Quindi la musichetta di Krusty il Clown che salta
ci sta male. Va bene, leggi questa notizia.
Sì,
perfetta,
sì,
questa
perfetta.
Base Antonio.
Perfetto. Mi sono persa.
Eri all'inizio, non hai detto ancora niente, dovevi partire. Parti.
In occasione della giornata mondiale della disabilità di quest'anno, organizzata a Torino dalla Consulta per le persone in difficoltà, CPD se si conosce la sigla, il 1 dicembre il Museo Nazionale del Cinema, il Museo Diffuso della Resistenza, la Pinacoteca Agnelli, la GAM, il Borgo Medievale, Palazzo Madama e
sì, il museo, tutto, la scuola, il MAU, eccetera.
Tutte le strutture, diciamo, dei beni culturali di Torino, gratuitamente invitano le persone con disabilità a visitare, comunque con un accompagnatore, le proprie collezioni e mostre e chiedono loro di esprimere opinioni, suggerimenti e impressioni sui servizi di accoglienza, compilando un semplice questionario che sarà consegnato dai volontari della Fondazione Paideia.
Buffo questo nome, Paideia.
Paideia, sembra tipo la paella. Vabbè, basta.
Vabbè.
Vai, continua.
Ah, io?
Sì, sì.
Il progetto è coinvolto 150 operatori da parte della convinzione che l'esclusione e l'accoglienza passano anche attraverso la preparazione del personale, e per questo si è voluto garantire una formazione specifica agli operatori museali. Quindi c'è gente preparata lì in mezzo, non gente improvvisata.
Ma deve essere una cosa organizzata bene comunque.
E quindi insomma partecipate numerosissimi.
La vostra opinione è importante, ci teniamo a precisarlo. Il progetto Operatori Museali e Disabilità è stato ideato dalla Fondazione CRT e da Palazzo Madama in collaborazione con la Fondazione Paideia, che abbiamo già detto, la Fondazione Feires e i musei che hanno partecipato al progetto.
Sì, ma io ci posso andare io, personalmente.
Penso che se tu ci vada puoi pagare, a meno che diciamo...
Ah, quindi io pago?
Sì, tu sì.
Ah, oh. Questo non mi piace però. Avrei preferito non pagare. Vabbè, però per maggiori informazioni, e ci andrò per vedere se mi fanno pagare oppure no, dovete andare sul sito www.fondazionecrt.it. Ho detto bene.
E cercate la voce Open Day dei musei cittadini e persone con disabilità.
Ah, molto bene.
Potete trovare lì tutte le informazioni che non abbiamo saputo darvi.
E che non vi daremo, perché...
che non vi daremo, basta.
Non ce l'abbiamo, basta. Ve le cercate, come al solito. E se non vi ricordate il nome del sito, Google.
Sì, Fondazione CRT, e andate sempre bene.
Va bene. E allora annunciamo anche la prossima canzone.
Sì, così poi dopo facciamo il Lo Sapevi Che...
E lo annuncia sempre Santo. Canzone.
Mamma mia. La prossima è Take Me On Country Road di John Denver.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Teardrop in my eye, country roads,
Bene, eccoci tornati e siamo arrivati al momento che tutti aspettavano.
Il mio momento preferito.
È il momento preferito di Marinella. Esatto. Di che parliamo oggi, Marinella?
Delle macchine fotografiche.
Ah, questa sì che è una notizia.
Di fare tante fotine. Allora, tu vai a fare una festa e ti trovi con 10.000 foto, magari anche su Facebook, su Twitter.
Le tipo persone... vai a registrare una puntata e ti trovi con 10.000 foto
del esatto.
Che fa Francesco proprio in questo momento.
Vai al mare e fai le foto, vai alle feste e fai le foto, vai a una qualsiasi parte, ti fanno le foto ovunque.
Ma tu,
lo sai quando è stata creata la prima fotografia?
E per tu intendiamo, tu santo, lo sai quando è stata creata la prima fotografia?
Tanto tempo fa.
Una stima potrebbe essere nel 200 avanti Cristo, per esempio.
Per esempio.
Ma forse no.
Azzarderei metà 800.
Metà 800.
Secondo me ci sta come stima.
Antonia, regista, tu che dici? Dacci una stima del...
1759.
A Google, l'ho vista.
La dico io la notizia esatta.
Andaccia.
Perché se non ci fossi io in questa radio a dire le notizie serie esatte, io non lo so dove andremo a finire.
E quindi parte con la...
Il signor inglese Thomas Wedgwood, che sicuramente avrò letto male, può essere considerato inventore della pellicola intorno al 1800. Data precisissima.
Ma intorno a me, ma che notizia hai preso? Cioè,
No. Allora, trattava la carta con nitrato d'argento per renderla sensibile alla luce, ma l'immagine scompariva appena esposta alla luce. Nel 1811,
già qui miglioriamo.
Nel 1800 preciserei più o meno verso febbraio, mi azzardo.
Sì, c'era freddo,
c'era
me lo ricordo.
Il 12 febbraio, azzarderei.
Il 12.
Verso le 12:47.
Esatto. Humphry Davy ottenne immagini su strati di cloruro d'argento, ma in breve anch'esse si annerivano, quindi...
Quindi ancora non hanno inventato niente.
Ancora non
hanno
inventato niente.
Poi
un certo signor Nips qualcosa fu nel 1827, fu lui che
e adesso ti voglio
riuscì a sviluppare immagini stabili.
Ma ti voglio dicendo il nome di questo tizio.
Ma come ti fai a chiamare? Nisefor Nips.
Allora,
parliamone. Sì, carissimo Nisefor. Ti posso chiamare Nice, perché siamo amici ormai. Cioè, cambiamo un po', Nice for Nips. Vabbè, comunque, tutto rispetto, perché proprio lui nel 27 fu il primo a sviluppare immagini stabili. Erano necessarie però pose di circa 8 ore. Tu ti immagini, sorridi, aspetti 2 minuti e già ti incavoli col tuo amico che stai sorridendo. Ah, la mascella mi fa male, quello 8 ore, così.
Sì, che aspetto.
In pieno sole, quindi ti fai la bronzatura con le rughe. E la prima fotografia però rappresentava le case antistanti al suo laboratorio. Direi, almeno quelle non si muovono. Il passo decisivo si ebbe poi nel 1839, con la scoperta da parte di Louis Daguerre, in collaborazione con Nips, della daguerrotipia.
È un noto farmaco antidepressivo, la daguerrotipia. A che cosa serve questa daguerrotipia?
Non ne ho proprio idea, però è interessante.
Cioè, tu prendi queste notizie e le picchi là dentro.
Vabbè, non è che mi vado a cercare daguerrotipia.
Tanto, tu lo sai che cos'è la daguerrotipia?
No, però ho un amico che è morto per questo.
È morto per questo.
Morto. Cosa hai avuto? Boh, la dagherotipia. Sono stato una settimana con la dagherotipia, guarda, seduto sul cesso.
Vai, no, vai. Però magari sarà una specie di tipo sinonimo di prototipo, che ne so, perché nel 39 risale la prima fotografia dagherotipo in cui è visibile un uomo.
Ah, quindi un dagherotipo. Quindi Francesco in questo momento esatto ci sta facendo dei dagherotipi.
Sì, smettila di dagherotipare sempre.
A lui piace dagherotipare dentro lo studio mentre noi parliamo.
Sì.
Fa servizi di dagherotipia.
Non vorrei dire, ma ho solo 10 scatti ancora da fare adesso di consumo.
Comunque per la mia prossima festa chiamo un bel dagherrotipo. Dagherrotapa, come
ma
si
non
dice?
È
il fotografo, come
ah,
si
no,
chiama?
Ah no, pensavo uno spogliarellista.
Dagherrotipa.
Dagherrotipati.
Io direi un dagherrotipatore.
Va bene, dagherrotipiamoci, va? Il prossimo pezzo è Carry On My Wayward Son, Kansas. E siamo arrivati al momento dei saluti.
No, è sempre triste salutare. Comunque.
Questo è il momento più disatteso del...
prima di salutare però ricordiamo i nostri contatti.
Ricordiamo i contatti.
Parto in quarta?
Parti.
Allora, potete ascoltare i nostri podcast su ondequadrepolito.it alla sezione podcast alla lettera N, cercate Non Solo Poli. Potete contattarci via mail a nonsolopoli@gmail.com o cercarci sui nostri social network di Facebook e Twitter cercando Non Solo Poli.
Marinella promossa contact manager di Non Solo Poli, complimenti.
Va bene, allora salutiamo Santo che è arrivato qui un po' alla svelta e purtroppo è stato con noi solo mezza puntata.
Intervista a freddo per Sandro.
Intervista a freddo, l'abbiamo lanciato dentro lo studio appena arrivato.
Ciao a tutti e grazie.
Se vuoi puoi salutare la mamma come fanno tutti quando arrivano. Ciao mamma, sono in radio.
Ciao nonna.
Lui è alternativo, la nonna.
Ti ho sempre voluto bene.
Mia nonna mi troverà.
Salutiamo Francesco, Antonio, la nostra regista.
Ciao Marina. A tutti.
Ciao.
Ciao Francesco. Salutiamo Marinella.
Salutiamo Marco e tutti i nostri ascoltatori a casa.
Ci vediamo la prossima settimana. Questo era Non Solo Poli, Radio Onde Quadre, Politecnico di Torino.